Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9 in diretta da Bruxelles. Un saluto qui dallo studio, Annalisa al microfono e Michele in regia. Buonasera Michele, grazie per il supporto tecnico questa sera.
Buonasera.
In collegamento come sempre Alessandra. Buonasera Alessandra.
Buonasera
Alessandra, ti ripasso la parola per l'introduzione di quello che è il tema di questa sera.
Sì, quest'anno ricorre un ventennale particolarmente sentito, quello delle stragi di mafia del 1992. L'attentato di Capaci del 23 maggio 92, dove persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta, e dopo 57 giorni fu la volta dell'attentato di Via D'Amelio, costato la vita a Paolo Borsellino e alla sua scorta. Ne parliamo questa sera a Giro di Boa con il magistrato che chiese ed ottenne la direzione della Procura della Repubblica di Palermo subito dopo le stragi del 92, Giancarlo Caselli. Dottor Caselli, benvenuto in trasmissione, ci sente?
Sì, io vi sento benissimo, grazie.
Buonasera, grazie mille per il suo tempo che ci dedicherà questa sera. Per noi è un immenso piacere averlo, oltre che un grande onore. Giancarlo Caselli,
grazie a voi.
Prestò servizio a Palermo per ben 7 anni, dal gennaio del 1993 fino al 1999. Successivamente viene nominato direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Attualmente il dottor Caselli ricopre l'incarico di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino dall'aprile del 2008. Dottor Caselli, una prima domanda. Le stragi del 92 sono state definite l'11 settembre italiano. Lei condivide questa definizione?
È una definizione che credo abbia formulato per primo Andrea Camilleri. La condivido pienamente, perché come dell'11 settembre l'obiettivo è duplice. C'è l'obiettivo immediato, materiale, visibile, le due torri, i due magistrati, ma c'è un obiettivo, diciamo, ulteriore, più o meno visibile. Nel caso delle due torri, una guerra fra civiltà diverse, e nel caso di Capaci, di Via D'Amelio, un attacco al cuore dello Stato italiano da parte di un potere criminale mafioso con le sue complicità, che sono la storia, sono la quintessenza del potere mafioso. Ecco, un obiettivo immediato, un obiettivo traslato, un obiettivo immediato di morte e un obiettivo traslato di carattere politico.
Dottor Caselli, che cosa stava facendo il 23 maggio del 92 e come seppe dell'attentato che costò la vita a Giovanni Falcone, alla moglie, agli uomini della scorta? A chi andò il suo primo pensiero in quel momento?
Lo seppi mentre ero a casa mia e guardavo la televisione, ecco, l'ho appreso in quel modo. Fui sconvolto naturalmente, senza esagerazione, senza retorica. Credo come tutti i cittadini italiani che, poi nel mio caso particolare, se possibile ancora di più, perché avevo fatto parte del Consiglio Superiore della Magistratura nel quadriennio 1986-90, che aveva dovuto affrontare un caso Palermo dopo l'altro, e tra questi casi la nomina del successore di Nino Caponnetto, il capo dell'ufficio istruzione di Palermo, il capo del pool di cui Falcone e Borsellino avevano fatto parte, facevano ancora parte per quanto riguarda Falcone in quel momento. E l'erede naturale per tutti, a partire da Caponnetto e poi per tutti gli italiani, avrebbe dovuto essere Giovanni Falcone, e invece il Consiglio Superiore della Magistratura, modificando l'atteggiamento che aveva assunto poco prima per la nomina del procuratore di Marsala, quando aveva nominato Borsellino, privilegiando la professionalità rispetto all'anzianità, questa volta umilia Giovanni Falcone perché al posto suo nomina un magistrato che alla sua aveva un'anzianità di servizio molto superiore, 15-18 anni, non ricordo più, ma era completamente digiuno di mafia. La fine del pool, la fine del metodo di lavoro vincente di Falcone, un arretramento dei 30-40 anni rispetto alla lotta alla mafia, una cosa davvero incomprensibile, contro ogni logica e buon senso. Io avevo votato per Borsellino prima e per Falcone poi, ma nel caso di Falcone ero stato a minoranza e mi è rimasto sempre questo amaro in bocca, questa sensazione spiacevolissima di non essere riuscito a far prevalere le buone ragioni di Falcone, che poi erano le buone ragioni della democrazia. E quando Falcone viene ucciso, ecco, anche queste sensazioni poco piacevoli che avevo vissuto ai tempi del Consiglio della magistratura riemergono con violenza, con forza, e si aggiungono al dolore, all'angoscia che quel chilometro e mezzo di autostrada polverizzata non potevano causare nella mente e nel cuore di chiunque.
Io, dottor Caselli, ricordo benissimo cosa provai quella calda domenica di mezza estate, 57 giorni dopo l'attentato di Capaci, apprendendo la strage di Via D'Amelio. Provai sgomento, frustrazione, tantissima rabbia, tipica degli adolescenti, quale ero in quel frangente. Quali furono le sue prime reazioni e sensazioni di quel 19 luglio, che forse era ancora più terribile?
Quel 19 luglio io ero in un paesino dei dintorni di Torino, verso la Val di Susa, dove era stato organizzato un dibattito sui problemi della mafia, in ricordo di Giovanni Falcone. Con me c'era un eminente giurista italiano, Carlo Federico Grosso, professore di diritto penale, è stato anche presidente del CSM, e proprio pochi minuti prima che il dibattito iniziasse è arrivata la terribile notizia della strage di Via D'Amelio. Il dibattito non si svolge, Grosso ed io torniamo subito a Torino, sulla mia macchina. Io allora avevo una forma di scorta che prevedeva che io viaggiassi sulla mia macchina seguito dalla macchina della polizia, e con me sulla mia macchina sale anche Carlo Federico Grosso. E lui si ricorda, me l'ha fatto ricordare, io francamente l'avevo un po' rimosso, che tornando a Torino dico: adesso io vado a lavorare a Palermo. La prima idea di andare a lavorare a Palermo l'ho manifestata, mi è venuta proprio subito dopo la strage di Via D'Amelio. È una reazione quindi ancora una volta di sgomento, di angoscia, di preoccupazione, di sconcerto, ma anche una reazione che comincia ad essere costruttiva. Bisogna reagire, bisogna fare qualcosa, non dobbiamo lasciare che questo potere criminale mafioso ci porti chissà dove, rovinando tutto ciò che di anche poco di buono c'è nel nostro paese.
Dottor Caselli, arrivando a Palermo nel gennaio del 1993, che clima ha trovato?
Un clima ancora difficile. Quel palazzo di giustizia era ancora il palazzo dei veleni, dei corvi. Non dimentichiamo che Falcone e Borsellino, noi oggi li ricordiamo giustamente, sacrosantamente, come degli eroi, ma dopo morti. Quando erano in vita furono letteralmente umiliati. Falcone fu costretto ad abbandonare Palermo ad un certo punto. Per lui non c'era posto, nessun ufficio giudiziario della città. Se voleva continuare, e lui voleva continuare il suo impegno antimafia, dovette emigrare a Roma chiedendo, come dire, ospitalità, asilo politico, giudiziario al Ministero di Grazia e Giustizia, dove continuò il suo impegno straordinario creando cose che sono ancora così un arsenale ordinamentale e organizzativo potentissimo oggi contro la mafia. Parlo della Direzione Nazionale Antimafia con la sua banca dati, parlo della Direzione Distrettuale Antimafia, parlo della DIA, cioè di questa specie di FBI italiana, una polizia antimafia con competenza sull'intero territorio dello Stato. Ma, ripeto, in vita Falcone fu umiliato, e le umiliazioni furono profonde, laceranti, le tensioni all'interno del Palazzo di Giustizia devastanti. Faccio un solo esempio, ricordato ancora recentemente da Antonio Ingroia nel suo ultimo libro Palermo. Nel Palazzo di Giustizia di Palermo, quando Falcone, cancellato l'ufficio istruzione, la nuova codice di procedura penale, chiede di essere nominato procuratore aggiunto della procura, l'unico ufficio inquirente che col nuovo codice sopravvive, viene sì nominato questa volta, ma la nomina viene presentata come una graziosa concessione, quasi un regalo, per toglierselo dai piedi. Nel momento in cui si fa circolare nel Palazzo delle Giustizia di Palermo, io ricordo anche nel Palazzo dei Marescialli di Roma, sede del Consiglio Superiore della Magistratura, la voce, l'infamia, la calunnia, la vergogna che l'attentato dell'Addaura Falcone se l'era fatto da solo per farsi pubblicità. Questo clima, che io trovo ancora alcuni cascami, alcune conseguenze ancora pesanti, ancora come dire, ben forti, ben radicate quando arrivo. E però la prima cosa che faccio sostanzialmente è riunire i miei colleghi e dire loro: guardate, ancorché qualcuno mi abbia detto io non voglio lavorare con questo, non voglio lavorare con quest'altro, ripercorrendo le vecchie lacerazioni, basta, adesso nessuno deve guardare indietro, ripensare a ciò che è stato. Se vogliamo ottenere qualcosa dobbiamo stare uniti, fare squadra, guardare avanti e cercare di lavorare compatti. E così è stato, una compattezza davvero granitica, una coesione davvero straordinaria, tutti, indistintamente, tutti, proprio tutti, ed è grazie a questa compattezza che abbiamo ottenuto alcuni risultati importanti che ci hanno consentito di partecipare alla resistenza contro la mafia, che è il percorso di resistenza che è giusto cominciasse da Palermo, come è cominciato da Palermo, perché a Palermo con le stragi è cominciato il rischio di affossamento del nostro paese, che la democrazia poteva diventare uno stato mafia, un narcostato. Sembrava tutto perduto, tutto finito, che non ci fosse più niente da fare. Le parole di Caponnetto quando scese a Palermo per rifugiare il Borsellino interpretavano il pensiero di tutti quanti noi italiani, ma poi Caponnetto in testa ci siamo tirati sulle maniche, abbiamo rialzato la testa, abbiamo invertito la corrente, e se oggi siamo qui a parlare ancora di mafia, magari di una mafia che è ancora pericolosa, è perché 20 anni fa non ci siamo lasciati schiacciare, non ci siamo lasciati spazzare via definitivamente e irreversibilmente, ma con fatica abbiamo cominciato un percorso di resistenza a Palermo, percorso al quale mi onoro di aver partecipato anch'io, ne sono orgoglioso senza retorica, perché ho deciso di lasciare la mia Torino, il posto di presidente di Corte d'Assise che occupavo in quel momento, per essere trasferito a Palermo, l'ho chiesto io, nel ruolo di capo della Procura della Repubblica di quella città. Quindi ho contribuito a questo percorso di resistenza, di riscatto, e ne sono francamente, senza mezzi termini, orgoglioso.
Come è stato possibile, dottor Caselli, che uno Stato moderno, quale si ritiene l'Italia, non abbia protetto a sufficienza il magistrato Borsellino ed abbia permesso che fosse ucciso meno di 2 mesi dopo Falcone? Quali se sono state le mancanze dello Stato italiano a quel tempo?
Questo è un punto sicuramente, come dire, oscuro della nostra storia nazionale. Perché soprattutto dopo la morte di Falcone, che potesse toccare a Borsellino era non solo nell'aria, era nella testa di tutti, a partire da quella di Borsellino. E allora certamente si poteva fare qualcosa di più, di meglio. Bonificare quella piazza in cui regolarmente Borsellino andava per trovare la madre, potenziare la protezione di Borsellino, imporgli anche magari delle abitudini diverse da quelle che aveva. E c'è poi il discorso che ha portato anche a feroci polemiche contro il suo capo, il procuratore della Repubblica, che coordinava il lavoro della procura prima del mio arrivo, il dottor Giammanco, che non avrebbe sufficientemente mi spiace persino parlare di queste cose, che non si sarebbe sufficientemente preoccupato di richiedere e ottenere le misure necessarie, non avrebbe messo al corrente Borsellino di alcuni particolari, tutte cose su cui molto si è scritto, molto si è indagato, però certamente la conclusione è che Borsellino poteva essere, soprattutto Borsellino, tutelato meglio. Va detto però allo stesso tempo che all'epoca non c'era ancora quella cultura della sicurezza, della protezione, della tutela dei magistrati, che dopo le stragi invece si svilupperà all'ennesima potenza. Quando io decido di andare a Palermo e arrivo a Palermo, trovo a mia protezione uno schieramento davvero indicibile, il massimo dei massimi. Io ero letteralmente prigioniero degli uomini di scorta. Senza esagerazione, non potevo far nulla se non respirare fuori dall'ufficio, che non fosse deciso, concordato, accettato, stabilito da loro. E sono grato a questi uomini che mi hanno cambiato la vita, per certi profili, lo dico tra virgolette, col massimo di affetto, rovinato la vita, ma così facendo me l'hanno salvata. Comincia anche una nuova stagione per quanto riguarda i metodi che prima erano tutto affatto diversi e molto più approssimativi.
Dottor Caselli, secondo lei la morte di Falcone e Borsellino ha aiutato la lotta contro la mafia, malgrado incalcolabile perdita? Ha aiutato in termini di maggiore vigore, ritrovata motivazione, nuovi strumenti? Già ne accennava nel suo intervento precedente.
Non si restituirà mai questi due grandi uomini e i ragazzi della Polizia di Stato che erano con loro, capaci di via da meglio. La ferita per quanto riguarda la nostra collettività e soprattutto per quanto riguarda i familiari di queste vittime è assolutamente profonda, insanabile e sanguinerà per sempre. Però, ripeto, dopo le strage di Capaci di Via D'Amelio, il nostro paese attraversa un momento di grande disorientamento. Le parole di Caponnetto, ricordo ancora, è tutto finito, non c'è più niente da fare. Siamo convinti che l'Italia stia per diventare qualcosa di orribile, uno stato mafia, un narcostato, ripeto. E siamo, come dire, in ginocchio, in attesa del colpo alla nuca che ci finisca, che ci elimini definitivamente come democrazia. Poi però riprendiamo vigore e c'è un biennio magico, per così dire, di grande unità nazionale. Le forze politiche tutte, senza distinzioni di collocazione, casacca, colore, si ritrovano ad approvare praticamente all'unanimità due leggi fondamentali per la lotta alla mafia. La legge sui collaboratori in giustizia, mafia uguale associazione segreta, se non c'è qualcuno che te li racconta questi segreti non può essere altro che un pentito, cioè un ex mafioso, e la lotta alla mafia si fa soltanto apparentemente per entrare dentro questa organizzazione, per avere qualche prospettiva di determinare un crollo verticale, bisogna avere una specie di password per entrare dentro, conoscere i segreti, ecco l'importanza fondamentale e decisiva del collaboratore di giustizia. E la legge, la prima legge italiana sul collaboratore di giustizia viene approvata all'unanimità dopo le strade di Capaci di Via D'Amelio, e attenzione, è una legge che aveva preparato, predisposto, elaborato proprio Falcone con il contributo di Borsellino, viene approvata dopo le stragi, quindi letteralmente è una legge intrisa dell'intelligenza, impregnata del sangue di questi due grandi magistrati. Sempre all'unanimità viene approvata la legge sul trattamento carcerario di giusto rigore dei mafiosi detenuti, che fino a quel momento letteralmente non è un'immagine, tanto così per stupire chi ascolta, per caricare i toni, vivevano a Lucerdone come in un grande hotel, ad Aragosta e Champagne, nel senso letterale, pieno, autentico del termine, Aragosta e Champagne. E non è tanto un problema gastronomico, figuriamoci, è che se i mafiosi vivono in un carcere ad Aragosta e Champagne, vuol dire che in questo modo dimostrano di essere più forti dello Stato, di poter condizionare e comandare anche nella struttura più totalizzante che c'è, quella del carcere, che ti dovrebbe togliere tutto ciò che la Costituzione consente di togliere. Invece ai manifesti non toglieva ben niente, nel carcere continuavano a comandare come se fossero ancora liberi, il carcere non era altro che una protesi del loro territorio, un prolungamento del loro territorio, quindi la dimostrazione quotidiana di una supremazia, di una superiorità della mafia rispetto allo Stato, e quindi pretendere di vincere la mafia in questa situazione era assolutamente illusorio. L'importanza allora dell'approvazione della legge che diventerà l'articolo 41 bis dell'ordinamento finanziario sul trattamento di giusto rigore dei mafiosi detenuti, e all'unanimità viene approvata una relazione della Commissione parlamentare antimafia, allora presieduta da Luciano Violante, che sul tema dei rapporti tra mafia e politica, che è nevralgico, che è centrale per quanto riguarda la mafia, dice delle cose che mai prima erano state scritte e mai più successivamente saranno ripetute. In questo modo si conferiscono alle forze dell'ordine e alla magistratura strumenti efficacissimi contro la mafia, in particolare la legge sui collaboratori di giustizia e il 41 bis. Le forze di polizia e la magistratura riacquistano entusiasmo ed efficienza, e nel momento stesso in cui c'è una grande solidarietà di popolo, le strade di Palermo, non soltanto di Palermo, si riempiono di giovani, di uomini e donne, non soltanto di giovani, che manifestano nella stagione dei lenzuoli, delle persone che si ritrovano in piazza in massa, e manifestano proprio per dire quello che avevo detto prima, cioè noi vogliamo vivere in una democrazia, avrà i suoi difetti, avrà le sue incertezze, quello che si vuole, ma è pur sempre una democrazia, non vogliamo uno Stato mafia, un narcostato, uno Stato controllato da un potere criminale stragista, da questi corleonesi in combutta con qualche pezzo deviato della politica, del mondo dell'economia, degli affari.
Dottor Caselli, la frase di Falcone sì, forse più conosciuta e citata è senza sì, dubbio la mafia, come tutti i fatti umani, avrà una fine. Una sì, frase molto ottimista. Lei, dalla sua esperienza, cosa ci dice? Che è una speranza che possiamo coltivare?
Ma io parto dalla premessa che Falcone non parlava bandere, ovviamente. Quello che Falcone diceva era frutto della sua esperienza, della sua intelligenza, della sua conoscenza profonda del fenomeno mafioso, una conoscenza semplicemente inarrivabile. Allora cominciamo col dire che se ci credeva Falcone, non possiamo non crederci anche noi, perché quello che Falcone diceva è la verità. La mafia è una vicenda umana come tutte le altre, può benissimo avere come un inizio, così uno sviluppo e anche una fine, ma questa fine bisogna volerla, bisogna organizzarsi perché arrivi, e non basta sperare che arrivi, e l'organizzazione deve riguardare tutti i livelli del contrasto, non soltanto quello investigativo giudiziario, anche quello politico. Oggi, venendo subito all'oggi del nostro paese, nel Parlamento prendere atto di una responsabilità politico-morale che in tutte le democrazie europee funziona e nel nostro paese invece molte volte latita, e in questo modo la lotta alla mafia è indebolita, perché mafia, sappiamo, non è soltanto gangsterismo, e anche relazioni esterne, anche rapporti torbidi, perversi, con quella che si chiama zona grigia, cioè con pezzi, non generalizziamo, ma pezzi consistenti della politica, dell'economia, degli affari, della cultura, dell'informazione, delle stesse istituzioni, della società civile, eccetera. Sul versante dell'ala militare della mafia, dopo le stragi, ci sono stati degli interventi, vorrei dire, formidabili, con una continuità straordinaria, che è la novità positiva di questo ventennio. Non altrettanta determinazione, non altrettanta continuità, non altrettanti risultati ci sono stati sul versante del contrasto di quella componente essenziale della mafia, che sono le relazioni esterne, le coperture, le complicità. Io non posso non parlare del caso Andreotti, ecco. Se addirittura la Cassazione, sentenza definitiva e irrevocabile, stabilisce che il senatore ha commesso fino al 1980 il delitto della situazione del libro con Cosa Nostra, e non si discute di questo, anzi viene travolta la verità, rovesciata, si parla di assoluzione, di imputato innocente, perseguitato, eccetera, allora ecco un paese che non coglie un'occasione importante per discutere di ciò che è successo in un determinato periodo storico, di come si è formato il consenso in un certo periodo storico, appunto, e sono fatti che riguardano un uomo che è stato 7 volte presidente del Consiglio, 33 volte ministro, se non ricordo male, se non sbaglio i numeri, comunque siamo a questo livello, e non parlare di queste cose davvero significa cancellare questi fatti gravissimi. È un po' come legittimare rapporti con il malaffare, mafia compresa, legittimare una certa politica che viva anche di questi rapporti, non solo per il passato, ma anche per il presente e magari per il futuro. In questo modo la lotta alla mafia, altro che vincerla, al traguardo della vittoria si allontana.
Dottor Caselli, siamo giunti purtroppo in chiusura, ma c'è un'ultima domanda qui dallo studio, da parte di Michele, il nostro regista.
Sì, buonasera, dottor Caselli. Prego. Io le vorrei riportare una amara osservazione che ho letto su un articolo di Francesco Lalicata, che è un storico inviato siciliano della Stampa, in cui il giornalista si chiede che cosa ne sarebbe della Sicilia e di altre regioni del Mezzogiorno senza la mafia. Questa è una domanda un po' provocatoria, dato che lo Stato per ora non è abbastanza forte per sostituire l'economia illegale con quella legale. E in questo momento siamo in un momento di grande difficoltà economica di tutto il paese. Lei cosa ne pensa? Ha parlato poc'anzi dei legami della mafia col malaffare.
Ma il problema dei problemi oggi è che l'impresa criminale mafiosa sempre più si sta trasformando in impresa economica e attraverso il riciclaggio il denaro sporco, l'economia illegale invade e avvelena quella pulita. Il mafioso che si faccia imprenditore rispetto all'imprenditore onesto gode purtroppo di vantaggi importanti. Il mafioso è ricco perché droga, armi, rifiuti tossici, appalti truccati gli riempiono quotidianamente il portafoglio. E siccome è ricco, se vuole intraprendere una qualche attività economica, non ha bisogno di andare in banca a farsi prestare dei soldi. Denaro a costo zero è un vantaggio importante, soprattutto in questa stagione di grave crisi economica e quindi di crisi di liquidità. Gli unici che non soffrono di crisi di liquidità sono appunto i criminali, i mafiosi in modo particolare. Secondo vantaggio, siccome io mafioso sono ricco di mio, il mio portafoglio si riempie ogni giorno sempre di più, se decido di intraprendere una qualche attività economica, almeno per un primo periodo, che può anche essere piuttosto lungo però, non ho bisogno di produrre profitto subito, guadagnare altri soldi, perché sono già tantissimi. E allora posso praticare però condizioni di mercato che spiazzano la concorrenza pulita, la concorrenza onesta, spingendola in margine al mercato, secondo addirittura espellendola. Poi siccome sono mafioso, so bene come ottenere le condizioni più favorevoli in termini di forza lavoro, in termini di forniture, e se ho dei problemi con la corruzione, se necessario con la violenza, li risolva, tutti i vantaggi che spiegano l'espandersi, si parla di mafia liquida soprattutto con riferimento a questa espansione dell'economia illegale e la sua tossicità rispetto all'economia pulita. Cambiano le regole del mercato, cambiano le regole della concorrenza, sono già cambiate molte volte senza che ce ne accorgiamo. Questo è un grave problema, non soltanto italiano, credo anche un problema europeo, perché la colonizzazione, soprattutto dell''ndrangheta, i vari territori del mondo e dell'Europa, innanzitutto, è un dato di fatto.
Dottor Caselli, io avrei un'ultima domanda prima di chiudere. Come diceva in apertura, lei ha chiesto ed ottenuto la procura di Palermo dopo le stragi. Che cosa ha detto, ha pensato la sua famiglia quando lei ha espresso questo desiderio di partire per Palermo alla fine del 92? Credo non sia stata una decisione facile.
Tutt'altro che facile, ne abbiamo discusso molto, in famiglia, con i colleghi, con gli amici, tra gli amici Don Luigi Ciotti ha avuto sicuramente un ruolo importante in questa discussione e nella conseguente decisione. Poi alla fine la mia famiglia ha accettato, per così dire, ha accettato non di buon grado, ma ha accettato solidarietà, attenzione, sempre forte vicinanza, anche se la mia famiglia è rimasta a Torino durante quei 7 anni, io a Palermo ho vissuto da solo e forse non è stata neanche la cosa migliore, perché vivere a Palermo era, come dire, come ho detto prima, vivere in una prigione, in condizioni di vita inimmaginabili. Basti pensare che io vivevo in un palazzo di 8 piani che era stato completamente svuotato, c'era soltanto il mio alloggio all'ottavo piano e l'ascensore non faceva fermate intermedie, da terra arrivava subito all'ottavo piano, ma quando si usciva dall'ascensore e si entrava sul pianerottolo non si trovava un normale pianerottolo con qualche vaso di fiori o cose simili, tendine alle finestre eccetera, c'era un soldato dell'esercito italiano armato di tutto punto 24 ore su 24, ovviamente in tutta mimetica, giubbotto antiproiettile, elmetto, mitra sempre imbracciato con pallottola in canna, e intorno a lui, su quel pianerottolo, che avrebbe potuto essere un normale pianerottolo, ma non lo era, avrebbe, sofferto meno, o si sarebbe preoccupata di meno, di quanto magari non è avvenuto vivendo a chilometri e chilometri di distanza e dovendosi immaginare magari anche situazioni peggiori di quelle che erano in realtà.
La direzione di Giro di Boa vorrebbe ringraziarla per il tempo a noi dedicato e ringraziarla anche come cittadini italiani per il suo incolmabile.
Grazie a voi, grazie a voi. Ne approfitto per salutare Bruxelles, dove ho lavorato un anno e mezzo circa, quando rappresentavo lo Stato italiano in provisional Eurojust, la sperimentazione di quel che sarà poi Eurojust. Ed è stato per me un bel periodo che ricordo. Anche per segnalare un profilo, l'Italia è un paese che ha molti problemi di mafia, ma è anche il paese dell'antimafia. all'estero, io l'ho vissuto, l'ho respirato a Bruxelles, veniamo studiati, presi come modello, come punto di riferimento.
Annalisa, hai altro da aggiungere?
No, non ho altro da aggiungere, mi vorrei unire anch'io al caloroso ringraziamento al dottor Caselli, è stato veramente un onore intervistarla, grazie per il suo contributo e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro e buona serata.
Buon lavoro da tutti gli italiani.